Vieni su di me e mandami, o Spirito di vita.
Vieni su di noi e mandaci, o Spirito di vita.
Buona giornata a tutti voi.
Grazie.
Ci poniamo in ascolto del capitolo 8 della lettera ai Romani, dal verso 1 fino al verso 11.
Ora dunque non c'è nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Perché la legge dello Spirito che dà la vita in Cristo Gesù ti ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Infatti ciò che era impossibile alla legge, rese impotente a causa della carne, Dio lo ha reso possibile, mandando il proprio Figlio in una carne simile a quella del peccato e a motivo del peccato, egli ha condannato il peccato nella carne. Perché la giustizia della legge fosse compiuta in noi che camminiamo non secondo la carne ma secondo lo spirito. Quelli infatti che vivono secondo la carne tendono verso ciò che è carnale, quelli invece che vivono secondo lo spirito tendono verso ciò che è spirituale. Ora la carne tende alla morte, mentre lo spirito tende alla vita e alla pace. Ciò a cui tende la carne è contrario a Dio, perché non si sottomette alla legge di Dio e neanche lo potrebbe. Quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello spirito, dal momento che lo spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per la giustizia. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi.
Il titolo della nostra meditazione questa mattina è molto semplice: Il canto dello spirito, con un sottotitolo: L'esodo dei credenti. Così questa mattina mi piace definire questo capitolo bellissimo della lettera ai Romani. È l'apice della pneumatologia paolina, cioè della concezione dello spirito nelle lettere di Paolo. Credo che raramente ci sia un testo così intenso sulla primato e sulla importanza dello spirito. È un vero canto dello spirito quello che di cui abbiamo ascoltato la prima parte, che arriva fino alla conclusione del capitolo 8 verso 30. Poi al verso 31 Paolo sintetizzerà tutto il messaggio dei capitoli 5-8 della lettera ai Romani. Da dove nasce questo brano? Che cosa lo genera? Come mai questo canto bellissimo, importantissimo, dedicato allo spirito? Qual è la ragione fondamentale? La ragione sta in ciò che precede ciò che abbiamo ascoltato e che lasciamo alla nostra meditazione personale. Ieri pomeriggio ci siamo soffermati sull'inizio di questa sezione in cui è menzionato lo Spirito. L'amore di Dio è stato effuso nei nostri cuori mediante lo Spirito che ci è stato dato, abbiamo ascoltato ieri pomeriggio. Poi Paolo che cosa fa? Fa delle dimostrazioni conseguenziali, le chiamiamo così. Trae delle conseguenze da questo grande annuncio della giustificazione e della riconciliazione. La prima conseguenza: tra Adamo e Cristo c'è un confronto impari. o tra il peccato e la grazia, c'è un confronto che non può essere neppure fatto, perché come per mezzo di un uomo il peccato è entrato nel mondo e mediante il peccato la morte, così per mezzo di un uomo il dono della grazia. E la famosa pagina dedicata al cosiddetto peccato originale, anche se non c'è il termine peccato originale. Lì il problema non è Adamo, è bene precisarlo, il problema è Cristo. Cioè Paolo non avrebbe parlato di Adamo se non avesse avuto intenzione di parlare di Cristo. Questo è molto importante, perché tutto il dogma del peccato di origine o originale va inserito nella cristologia e non a prescindere dalla cristologia. È un satellite della cristologia, è un aspetto secondario della cristologia, e questo è fondamentale. Il primo momento, dunque, è per esaltare il primato della grazia, Paolo crea questo confronto tra Adamo e Cristo, Adamo in funzione di Cristo. Tutto il brano si conclude con la sovrabbondanza della grazia rispetto al peccato. Il secondo momento è rappresentato da una domanda: se noi possiamo rimanere nel peccato affinché abbondi la grazia. Dal capitolo 6 fino al verso primo, fino al verso 14, Paolo affronta questa domanda: dobbiamo restare nel peccato affinché abbondi la grazia? E la risposta è assolutamente no. Per dimostrare tutto questo, Paolo ripensa il battesimo. Che cos'è il battesimo in questo brano? Importantissimo per la teologia del battesimo. Purtroppo, per motivi di tempo, non possiamo fermarci su tutti questi aspetti della lettera ai Romani, ma lì il battesimo è visto come partecipazione, o come partecipazione alla morte e risurrezione di Cristo. Il battesimo è essere con crocifissi, con sepolti, con innestati, in vista della partecipazione della risurrezione. Non possiamo restare nel peccato perché il battesimo è questa partecipazione vitale della morte e risurrezione di Cristo. Dunque il battesimo conferma questo strapotere della grazia rispetto al peccato. È interessante un dato molto rilevante sulla teologia del battesimo in questo brano. Chi ha scritto un bel testo sul battesimo, se volete, è stato Romano Penna alcuni anni fa, testo molto interessante. Ciò che è essenziale è che il battesimo non è visto come semplicemente puritura di peccato o purificazione dal peccato, ma che il battesimo è visto come inserimento in una relazione. È relazione ciò che caratterizza il battesimo, ed è relazione con un evento, l'evento appunto partecipativo della morte in vista della risurrezione di Cristo. Dalla partecipazione alla morte i credenti ricevono la vita, che diventa compimento nella condivisione della sua risurrezione. Dunque il battesimo non come purificazione semplicemente dal peccato, ma come vita nuova in Cristo. Il terzo momento è rappresentato da un'altra domanda al verso 15 del capitolo 6. Continuiamo a peccare perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia, non sia mai. E qui Paolo fa un passo avanti, cioè non possiamo continuare a peccare perché tutto dipende da chi serviamo, se serviamo il peccato oppure il Signore. Questo brano focalizza l'attenzione sul servizio dell'uomo. Ogni persona è chiamata a scegliere chi servire, se servire il Signore oppure servire il peccato, se servire una persona oppure un'altra. Ma i credenti hanno già scelto, o meglio, sono stati scelti per mettere le loro membra a servizio del Signore, per mettere loro stessi a servizio del Signore. Il quarto momento è di nuovo una domanda, una questione che Paolo pone sul Signore dell'uomo o del credente. A chi apparteniamo? Al capitolo 6 ha detto o il peccato o Gesù Cristo. Adesso al capitolo 7, e ci avviciniamo al capitolo 8, c'è un'altra questione. A chi apparteniamo? Chi è il nostro Signore? E qui Paolo trae un esempio dalla vita matrimoniale. Nella vita del matrimonio la donna è legata al marito finché il marito è vivo. Se il marito muore, la donna è libera di sposare un altro. Così anche voi consideratevi liberi dal peccato per appartenere a un altro Signore, Gesù Cristo, non nel vecchiume della lettera, ma nella novità dello Spirito. Questo quarto momento ci dice che i credenti non devono di nuovo scegliere tra il peccato e il Signore, ma sono stati già scelti per appartenere a un altro Signore, Gesù Cristo. Il quinto momento è rappresentato dall'ultima domanda che Paolo pone, prima del capitolo 8, vale a dire il rapporto tra la legge e il peccato. Dal verso 7 del capitolo 7, Paolo pone subito la domanda: forse la legge è peccato? Non sia mai. E risponde con una pagina epocale, quasi certamente una delle pagine più affascinanti di tutta la Bibbia. Romani 7:25. La legge non è peccato, ma alla fine l'io riconosce di servire la legge del peccato e non della grazia. Da dove nasce questo capitolo, questi versi 7:25, che sono citati abbondantemente in tutta la letteratura, non solo cattolica ma cristiana, nella filosofia antica, moderna? Questo brano nasce da una esigenza fondamentale che Paolo ha. Immagina per un attimo un uomo, una persona, un io senza Cristo. Chi siamo noi senza Cristo? Per capire quella pagina dobbiamo avere questa domanda: chi siamo noi senza Cristo? Chi è l'io senza Cristo? È una pagina molto complessa, perché Paolo parla di tutto o di tutti tranne di sé. Per questo liberiamo subito l'idea che lì sia un paragrafo autobiografico. Io non faccio il bene che voglio ma il male che non voglio è il motivo dominante di quel paragrafo, Romani 7:25. Perché non è Paolo? Così liberiamo da diverse ipotesi che hanno pensato a Paolo, soprattutto gli ebrei che studiano Paolo dal versante del giudaismo, cioè che Paolo sia uno schizofrenico praticamente, che vuole fare il bene ma non fa il bene, si trova in una schizofrenia interiore di sé. Non è Paolo perché al verso 9 Paolo dice chiaramente che un tempo io vivevo senza la legge. Questo non è Paolo. Sia in Filippesi 3:6 che in altri momenti delle sue lettere Paolo dichiara chiaramente: circonciso l'ottavo giorno, sotto la legge, irreprensibile, come tutti gli ebrei. Paolo è nato sotto la legge, non c'è stato un periodo in cui viveva senza la legge. Capite che non è Paolo, sta usando un io per indicare qualcun altro, per mettersi nei panni di qualcun altro. Usa questa strategia, parla dell'io ma non è se stesso, non è autobiografico. Spero di essere stato chiaro, l'ho detto in termini più semplici possibili, ma il verso 9 è indicativo da questo versante. Io un tempo vivevo senza la legge, poi è sopraggiunta la legge, eccetera. Dunque non è l'io di Paolo, non è l'io autobiografico, è un io che riguarda chiunque non ha una relazione intima con Cristo. Chi non è vitalmente unito a Cristo vive questa esperienza. preferisco parlare in questi termini che in termini religionistici, cioè diversi commentatori dicono che qui si parla dell'io che non è il cristiano. Il non cristiano o il cristiano vive questa esperienza. Non basta essere cristiani per non vivere questa esperienza. Il problema è più radicale, è la relazione profonda con Cristo. Perché vedremo che proprio il capitolo ottavo ci dice un'altra condizione che riguarda il cristiano. Il capitolo ottavo riguarda il credente, ma in Romani 7:25 chiunque non è intimamente unito a Cristo, che cosa avviene? Avviene ciò che avviene in qualsiasi esperienza umana. Io conosco il bene, ma non faccio il bene che voglio, ma il male che non voglio. Questo motivo è un motivo importantissimo nella letteratura greca antica. Non viene dall'Antico Testamento. Tanto è vero che nell'Antico Testamento, nel momento in cui io faccio il peccato, come Davide, pietà di me, oh Dio, riconosco il peccato, faccio l'espiazione, il sacrificio e vengo reintegrato. La legge mi dà tutto un sistema molto valido per il giudaismo, per il quale posso superare questa condizione drammatica attraverso il riconoscimento della colpa. Se rileggete Romani 7:25 e rileggetelo da soli, perché ne vale la pena, è veramente un'opera d'arte questo paragrafo. L'io non chiede perdono. L'io non dice pietà di me, oh Dio, ma si trova in una condizione disperata, una condizione della quale non riesce ad uscire fuori, non viene fuori da questa condizione. Notate bene che è l'unico paragrafo in cui praticamente Gesù Cristo è menzionato soltanto alla fine. Chi mi libererà da questo corpo votato alla morte? Siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo. È l'unico accenno. È la pagina più laica delle lettere di Paolo, insieme a Prima Corinzi, capitolo 13, l'elogio dell'amore. È una pagina drammatica che ci fa capire in negativo chi è ogni persona senza il rapporto vitale con Cristo. Perché preferisco non parlare del cristiano? Perché Romani 8, che abbiamo ascoltato, ci dice che il credente si trova in una condizione esodale, l'esodo del credente. Il canto dello Spirito risponde alla condizione del credente. Dunque, spero di essere stato chiaro su Romani 7:25. Ho detto soltanto alcuni tratti che richiederebbero tantissima riflessione, ma quel brano non riguarda né Paolo né la persona credente che è unita intimamente a Cristo. Dobbiamo abbandonare la lettura, ad esempio, di Lutero da questo versante. Lutero ha fondato su questa pagina il simul justus et peccator. Nello stesso tempo giusto e peccatore. Non riguarda nello stesso tempo il credente giusto e peccatore, ma riguarda chiunque è separato da Cristo, chiunque non è unito intimamente a Cristo, che può essere anche un credente, che può essere anche un laico, un prete, una suora, un vescovo, un cardinale, un papa, che può riguardare tutti. È l'unione intima con Cristo che ti libera da questa condizione. Non c'è nessun'altra via. Questa unione che è azione dello Spirito. E allora vediamo questo capitolo ottavo, che è di una bellezza unica, perché è come venire fuori da un labirinto senza via d'uscita. Questo è Romani 7:25. Il suo fascino sta tutto qui, che l'io da sé non trova via d'uscita. Il peccato si serve della legge addirittura per mettere a morte l'io, non riesce a liberarsi. E Romani 7 si chiude in modo drammatico: sono un miserabile, chi mi libererà da questa condizione mortale, da questo corpo votato alla morte? Il capitolo ottavo è illuminante, è sfolgorante addirittura, perché che cosa fa? La legge dello spirito ti ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Come dobbiamo leggere questo capitolo ottavo? E la nostra meditazione questa mattina, possiamo approfondire anche i paragrafi precedenti di cui ho dato le chiavi di lettura fondamentali, ma il capitolo ottavo merita tutta l'attenzione possibile. Il canto dello spirito, perché lo spirito è fondamentale? Perché lo spirito per il credente è imprescindibile? Non si può assolutamente prescindere dallo spirito. E perché lo spirito non è soltanto una sensibile attenzione di alcuni movimenti cristiani, che siano luterani, anglicani, riformati o cattolici o pentecostali, ma lo spirito è necessario a tutti, è importante, fondamentale e vitale per tutti, perché lo spirito inaugura l'esodo dei credenti. Dovremmo rileggere tutto questo capitolo dal verso primo fino alla conclusione, il verso 30, come un cammino esodale. Il consiglio che vi do è, leggendolo questa mattina nella preparazione della riconciliazione o nella vostra meditazione personale, leggerlo in filigrana come un esodo del cristiano, del credente, dalla liberazione fino alla totale assimilazione a Cristo attraverso la sofferenza. È un canto molto bello questo, e nasce da alcune domande fondamentali. Quali sono le domande che hanno generato questa pagina del capitolo ottavo? La prima: come mai il credente che ha ricevuto lo Spirito, che ha ricevuto i sacramenti, se volete, che partecipa alla vita cristiana, tuttavia sperimenta di fatto il peccato? Non è il peccato con la lettera maiuscola di Romani 7, il peccato mi ha messo a morte servendosi della legge, ma come mai noi continuiamo a sperimentare il peccato, la caduta, continuiamo a peccare? C'è una seconda domanda altrettanto acuta: se il cristiano è liberato dallo spirito e si trova in una condizione nuova, perché sperimenta la sofferenza? Perché il dolore? Perché la morte? Non dovrebbe essere risparmiato al credente il dolore, la sofferenza, la morte? Non dovrebbe essere escluso da ciò che caratterizza tutti gli uomini, tutte le persone? Non c'è persona che non sperimenti la sofferenza, il peccato, la morte. Come mai allora questo credito dello spirito? C'è una terza questione altrettanto importante in questo capitolo, è la partecipazione alle sofferenze di Cristo in vista della partecipazione della gloria. Dunque le domande sottostanti sono molto vive, molto forti, sono esistenziali e toccano l'esistenza di ciascuno di noi. Che cosa vuol dire che noi che abbiamo ricevuto battesimo, cresima, unzione degli infermi alcuni, sacramento dell'ordinazione diaconale, presbiterale, episcopale, sperimentiamo il peccato, sperimentiamo una situazione dalla quale è difficile venire fuori? La risposta si trova in questo capitolo. Questo capitolo è essenzialmente centrato sulla risposta a queste domande. Come risponde Paolo? Vediamo come Paolo affronta queste domande. La prima risposta che Paolo dà è che la liberazione dal peccato, con la lettera maiuscola, è definitiva. Se sono stato nei commentari molto contrario a questa idea di Lutero, pur riconoscendone la grandezza, sta nel fatto che la visione dell'uomo di Lutero, ma lo è già stata prima di Lutero, di Agostino, e Lutero era un agostiniano, non a caso, che noi siamo liberati dal peccato, siamo nella grazia, però siamo sempre peccatori. Una visione dell'uomo negativa, una visione antropologica non positiva. Ma Paolo non è Lutero prima di Lutero, e non è neppure Agostino prima di Agostino. Paolo, cioè, non ha bisogno di evidenziare che l'uomo è comunque segnato dal peccato nonostante la grazia, per cui è simul iussus et peccator, è nello stesso tempo giusto e peccatore. No, no, no. Il capitolo ottavo, ciò che abbiamo ascoltato, è un credito enorme allo Spirito. Ti ha liberato, non ti libererà, ti ha liberato. E perché Paolo ha una visione dell'uomo positiva, non negativa, anche se sembra negativa, come abbiamo visto in Romani 1, nella seconda meditazione? Perché Paolo ha una visione positiva dell'uomo e non negativa? Perché Dio ha mandato il suo figlio in una assimilazione, segnatevi la traduzione più pertinente, in una assimilazione della carne del peccato per sconfiggere il peccato nella carne. In greco c'è un sostantivo, non simile, come è stato letto, ma in una assimilazione della carne del peccato per sconfiggere il peccato nella carne. Il termine originale parla di totale assimilazione a noi di Cristo. Se Paolo ha una visione dell'uomo positiva, è perché Cristo si è assimilato totalmente alla nostra condizione umana. Spero di essere stato chiaro. Questo è un punto centrale in tutto il capitolo ottavo. Dunque, non ha una visione dell'uomo positiva perché è un ottimista, mi raccomando, ha una visione dell'uomo positiva perché Cristo si è totalmente assimilato alla nostra condizione umana, tranne il peccato. Che cosa vuol dire tranne il peccato? Perché l'assimilazione di Cristo alla nostra condizione umana determina una visione dell'uomo positiva? È questo ciò che determina la visione positiva dell'uomo, non una concezione a prescindere da Cristo. Il fatto che assimilandosi alla nostra condizione umana ci ha liberato dal peccato diventando peccato. Seconda Corinzi 5:21. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato, perché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Paolo non è Lutero prima di Lutero, e non è neppure Agostino prima di Agostino. Ha un'altra visione dell'uomo, è tutta centrata su questa totale assimilazione di Cristo alla nostra umanità. Tutte le volte che in traduzione troviamo questo termine è tradotto continuamente in modo sbagliato, sempre con simile. Non è simile a noi, si è assimilato a noi, ha preso la nostra condizione, è diventato totalmente uno di noi, tranne il peccato. E qui dobbiamo liberarci da un'idea molto pericolosa, che cioè: poiché Cristo non ha peccato, non si è totalmente unito a noi nell'esperienza del peccato. Perché tutti quanti pecchiamo. Allora, se Cristo non ha peccato, non è pienamente uomo. In realtà il peccato rende meno uomo la persona umana. Il peccato fa proprio questo. Il peccato abbruttisce l'umanità, la rende non umana. Ecco perché è sbagliata la traduzione di questo benedetto termine che troviamo in Filippesi 2:6-8, che si trova nella lettera agli Ebrei, capitolo 2, 14-17. doveva rendersi in tutto simile ai fratelli. Ma dove sta questo simile? Doveva assimilarsi totalmente ai fratelli. È un'altra cosa. Nell'assimilazione degli uomini, non simile agli uomini. Filippesi 2:6-8. Ogni volta che c'è questo termine, noi lo traduciamo in modo gnostico, cioè apparente, simile a, non simile a, ma in una assimilazione totale. Il peccato non realizza un'assimilazione, ecco l'idea che c'è sotto. Il peccato non assimila mai le persone. Anche un peccato commesso insieme per camorra o per altro motivo non crea mai una comunione, mai. Il peccato crea sempre la divisione. Tanto è vero, l'ho detto questa mattina, tanto è vero che il pentitismo per camorra o per mafia è un fenomeno che fa capire come l'esperienza del peccato è un'esperienza di divisione, non di comunione. Per questo Gesù Cristo si è totalmente assimilato a noi. La sua umanità è la nostra. E qui la bellissima enciclica di Giovanni Paolo II, la Redemptor Hominis, che tocca proprio questo aspetto, la redenzione attraverso Cristo, perché si è in tutto assimilato a noi, tranne il peccato, cioè con una umanità piena, ancora più piena. Dunque è una visione dell'uomo non negativa ma positiva. Per questo comincia l'esodo dei credenti in questi versi, che raggiunge fino alla conclusione del capitolo 8, questa partecipazione. Seconda fase di questo esodo, la lotta. Il tempo è terribile, io devo cercare di stare nei tempi. La lotta dal verso 12, no, dal verso, scusate, dal verso 8, no, no, fino al verso 11 abbiamo ascoltato questa lotta tra la carne e lo spirito, i desideri della carne e i desideri dello spirito. Questa lotta perché? Perché la vita del credente è una vita che non risparmia la lotta, anzi si tratta di una lotta continua. Perché anche se noi abbiamo ricevuto lo spirito, i desideri della carne sono contrari a quelli dello spirito. Dunque il credente è liberato dalla disperazione dell'io, è liberato dalla disperazione di chi dice: chi mi libererà da questo corpo votato alla morte? Ma non dalla lotta, non dal conflitto. C'è un'immagine molto bella che ci fa capire questo secondo momento, che viene da questo grandissimo teologo luterano, ma più cattolico dei cattolici, che era Oscar Kuhlmann. Oscar Kuhlmann ha un'espressione molto bella, ha un'immagine, metafora molto bella, che commenta proprio Romani 8. La guerra è vinta dallo spirito, ma restano le battaglie quotidiane. Resta la lotta quotidiana, resta la situazione in cui noi dobbiamo continuare a lottare. Non ci è risparmiato il conflitto tra la carne e lo spirito, neppure al credente, pur sapendo però che lo spirito ha liberato dal peccato e dalla morte. Dunque il secondo momento di questa pagina sta nel fatto che è sbagliato pensare che siccome noi abbiamo ricevuto lo Spirito, siccome noi abbiamo ricevuto tutti i doni sacramentali che volete, siamo esenti dalla lotta, siamo esenti dal conflitto. Ecco la concezione di chi legge il cristianesimo in modo moralistico, da Nietzsche fino ai filosofi contemporanei come Agamben, che leggono il cristianesimo come una risoluzione del conflitto. Il cristianesimo non è una risoluzione del conflitto, perché la lotta continua per ognuno. Il terzo momento è rappresentato dalla filiazione per mezzo dello spirito. c'è la lotta, c'è questo conflitto, ma noi abbiamo ricevuto uno spirito non per cadere di nuovo nella paura, ma uno spirito nel quale gridiamo Abba, Padre. Dal verso 14 fino al verso 17 abbiamo questa esplosione del grido dello spirito, o del nostro grido nello spirito, Abba, Padre. Di nuovo il credito positivo. Non abbiamo ricevuto uno spirito di paura. Vedete come Paolo non ha una visione dell'uomo pessimistica. Nonostante abbiamo ricevuto la grazia, noi continuiamo a peccare. No, noi continuiamo a peccare, ma la grazia, l'azione dello Spirito è stata un'azione liberatoria che diventa sempre centrale nella vita del cristiano, nella vita del credente. Il quarto momento è rappresentato dalla partecipazione nelle sofferenze. E tocchiamo dal capitolo 8, verso 18, fino alla conclusione, fino al verso 27. Poi tutto si conclude con la cosiddetta corona aurea. Dal verso 18 in avanti Paolo precisa un fatto. Ritengo che le sofferenze del momento presente non sono paragonabili, o meglio, non ostacolano la gloria di Dio che sarà rivelata in noi. Attenzione alla traduzione: non ostacolano, più che non sono paragonabili, non ostacolano la gloria di Dio che sarà rivelata in noi. Le sofferenze del momento presente sono una via per partecipare delle sofferenze di Cristo, delle sofferenze del creato, di coloro che non credono, anche degli altri credenti, i gemiti. Questa è una pagina di un misticismo unico, è una delle pagine più mistiche di Paolo, in cui la mistica si identifica con la partecipazione. Paolo non dà la risposta al motivo della sofferenza, non dice noi soffriamo perché. Come ho già precisato ieri sera, appunto, c'è una maturazione in questo. Da quando Paolo sottolinea appunto che tra il peccato e la sofferenza c'è una causa-effetto, Prima Corinzi capitolo 11, fino a cambiare totalmente in questo brano del capitolo 8. Non perché, ma per chi. Ecco la prospettiva sull'esperienza della sofferenza del gemito del creato, dell'uomo che non crede, del credente. Non perché, perché non spetta all'uomo sapere la ragione, ma spetta ad ognuno finalizzare ciò che sperimenta ogni giorno, nel bene e nel male, nella sofferenza e nella gioia, nella prova e nel superamento della prova. Questo partecipare delle sofferenze in vista della partecipazione della gloria. E qui Paolo apre lo sguardo in maniera unica a tutta la partecipazione. La sofferenza di chi? Di quale sofferenza il credente si fa partecipe? Prima di tutto del creato. La creazione geme e soffre nelle doglie del parto e nutre la speranza di essere liberata dalla corruzione per entrare nella gloria dei figli di Dio. La creazione geme e soffre. Questa è una delle pagine più belle della lettera ai Romani. Non solo Paolo VI, durante il concilio, ogni volta che poteva fare inserire questo passo, lo ha fatto inserire nei documenti conciliari. Le gioie e le dolori dell'uomo, ecco da dove nasce questa sofferenza del creato, che è sofferenza del creato non ecologicamente inteso, mi raccomando, ma del creato compreso dell'uomo che non crede, compreso la persona che non crede. Il credente si fa voce di questa angoscia del non credente, non solo del creato, della creazione. La creatura lì è intesa l'uomo all'interno della creazione. Il credente si fa voce di questo gemito. Secondo, i gemiti dei credenti, anche noi che abbiamo il primato, la primizia dello Spirito, gemiamo interiormente attendendo la filiazione. Noi siamo figli di Dio, ma questa filiazione ha bisogno di giungere a compimento. Per questo anche il credente sperimenta la prova, sperimenta la sofferenza, sperimenta tutto ciò che appartiene ad ogni persona. L'ultimo livello di questa partecipazione è dello Spirito, e mi avvio alla conclusione. Lo Spirito geme e soffre, o meglio, lo Spirito geme in noi, compartecipando delle nostre sofferenze. Lo Spirito, cioè, non è asettico. Noi non sappiamo neppure che cosa chiedere, ma lo Spirito intercede in noi con termini inesprimibili, in modo inesprimibile. Qui Paolo raggiunge il vertice della pneumatologia, della concezione dello Spirito. Lo Spirito viene in aiuto nella nostra debolezza, perché noi non sappiamo neppure che cosa chiedere. Qual è la prova più grande nella vita del credente rispetto a questa partecipazione della sofferenza dell'uomo che non crede, del creato? Quella della preghiera. Nella preghiera il credente sperimenta maggiormente la sua debolezza. Noi penseremmo che ci sono altri momenti di debolezza. Ognuno pensa ad altre situazioni di debolezza. No, quelle sono debolezze di poco conto. La debolezza più forte dell'uomo è quando non sa che cosa chiedere, quando non sa che cosa pregare. Allora lo Spirito viene in aiuto della nostra debolezza. È lo Spirito che prega in noi, che geme in noi. Ecco i gemiti dello Spirito. Qui c'è tutta l'azione dello Spirito che dalla debolezza realizza la forza. È lo Spirito che trasforma la debolezza in forza. Ecco perché lo Spirito è necessario. Lo Spirito è necessario perché trasforma tutta la situazione di debolezza dell'uomo in forza. Tutto il capitolo si conclude con quella che è chiamata dalla tradizione ortodossa. Qui è il debito che dobbiamo agli ortodossi, la cosiddetta catena aurea. Tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, perché coloro che ha preconosciuto li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo. Quelli che ha preconosciuto li ha anche chiamati, quelli che ha chiamati li ha anche giustificati, quelli che ha giustificato ha anche santificato. Vedete come la visione di Paolo dell'uomo è estremamente positiva, anche se non addolcita, non edulcorata, ma con un realismo molto forte, che non risparmia nulla al credente di ciò che appartiene a tutte le persone umane. Ma questa catena aurea è chiamata così proprio perché c'è una cadenza di verbi che sottolineano questo disegno di Dio. Questo è il disegno di Dio. Il disegno di Dio sull'uomo per Paolo è questo qui: essere preconosciuti, predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo, per essere chiamati, giustificati, santificati. Vi raccomando, prima della conclusione, un aspetto fondamentale di questa catena aurea. Quelli che non significa che altri non fanno parte di. Quelli che è affermativo ed è inclusivo. Vuol dire che tutti sono stati chiamati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo. che la predestinazione non è duplice, non è gemina, chi è predestinato al bene e chi è predestinato al male, ma tutti sono predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo. Le conclusioni per la meditazione, ne abbiamo di materiale da approfondire questa mattina, ma con questo capitolo possiamo arrivare fino all'Apocalisse. Dunque, la prima conclusione: l'esodo dei credenti comincia con l'azione liberatrice dello Spirito. La liberazione dall'Egitto diventa liberazione del credente. È lo Spirito che ti ha liberato, come Dio ha liberato Israele dall'Egitto. È una liberazione, un esodo. Per questo noi siamo in condizione esodale. E nella condizione esodale siamo chiamati a guardare la meta. Qual è la meta del nostro pellegrinaggio? Qual è la meta del nostro percorso? A che cosa la nostra vita deve mirare? Qual è il punto di arrivo? La risposta di Paolo: questo essere totalmente unito a Cristo, questo passare attraverso tutto ciò che significa la caduta, il peccato, la morte, la sofferenza, per essere totalmente assimilati a Cristo. Dunque un esodo che comincia con la liberazione del peccato e si chiude con una conformazione. Ecco di nuovo la conformazione: conformi all'immagine del Figlio suo. Seconda conclusione, la traggo da uno dei testi più belli di commento a questa pagina della lettera ai Romani. Uno dei più grandi commentatori di Romani è stato Erich Schlier, chi fa parte di Comunione e Liberazione ha sentito spesso nei meeting di Rimini eccetera parlare di Schlier, questo grandissimo studioso di Paolo, luterano, però molto vicino all'ambiente cattolico, anzi che si è convertito al cattolicesimo verso la fine della vita. Schlier ha in La fine del tempo, questo testo tradotto anche in italiano, un capitoletto dedicato a Romani 8. E l'idea portante di Schlier su Romani 8 è questa: che il credente ha una responsabilità enorme rispetto a chi non crede. Che il credente non crea uno steccato, una separazione. Il non credente è disperato, il credente invece ha risolto la disperazione. No, la prospettiva di Schlier è molto più profonda. Il credente si fa carico dei gemiti dell'uomo che non crede. Che cosa vuol dire oggi tutto questo? Qual è la nostra responsabilità rispetto al non credente? Di quale gemito noi ci facciamo carico? Di quale sofferenza ci facciamo carico? È una questione che dobbiamo personalmente affrontare a partire da questo capitolo. La terza conclusione: una visione positiva della persona umana. Chi ha per la prima volta ha detto che Paolo non è Lutero prima di Lutero è stato un grandissimo studioso di Paolo, che ha scritto un testo, Paolo e la legge, si chiama Heike Reisenen, che ha creato un terremoto sulla lettera ai Romani, proprio un luterano. Quando ha scritto in questo testo, che ha fatto grande scalpore tra gli studiosi, Paolo non è Lutero prima di Lutero. Cioè Paolo non ha una visione dell'uomo pessimistica come quella di Lutero. Abbiamo aggiunto che Paolo non è neppure Agostino prima di Agostino, con tutto il rispetto per due giganti del pensiero occidentale, per Agostino e per Lutero. Perché non è Agostino prima di Agostino, né Lutero prima di Lutero? perché la visione dell'uomo che Paolo presenta in questo capitolo è estremamente positiva, senza essere addolcita. Estremamente positiva. E la ragione, spero di essere stato chiaro, sta nel fatto che Cristo si è assimilato totalmente alla condizione umana. L'uomo perfetto non è Adamo prima del peccato, di cui Paolo non parla mai. Paolo non dice che l'uomo perfetto è Adamo prima del peccato originale. Mai. Questi siamo noi che ci facciamo tutta un'antropologia di aggiustamento, se volete, e cominciamo a pensare che la giustificazione è aggiustamento dell'uomo prima del peccato. No. Per Paolo l'uomo perfetto non è Adamo prima del peccato, ma l'uomo perfetto è Cristo, per mezzo del quale e in vista del quale tutte le cose sono state create. Dare credito all'uomo, a noi stessi, nonostante il peccato, dare credito ad ogni persona, nonostante il peccato, è una delle maggiori sfide per il nostro tempo.
Allora